Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo. La trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana sul web per diffondere quelli che sono i principi del paganesimo, della stregoneria e della magia, attraverso la quale affrontare la vita, attraverso la quale vedere la società civile. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E la trasmissione di oggi riguarderà la quarta parte della quella storia che abbiamo iniziato sull'interpretazione del mito, cioè la storia di come è stato iniziato a reinterpretare il mito antico. Abbiamo visto, questa è la quarta parte, e abbiamo visto nelle prime tre parti come si sia partiti dal punto più basso raggiunto nell'interpretazione del mito, cioè praticamente abbiamo usato Martino di Braga, un santo cristiano, in cui definiva gli antichi dei demoni, demoni da distruggere, demoni da annientare, demoni da sottomettere al suo Dio, e con questa affermazione andava ad affrontare quelle che secondo lui erano le superstizioni che riaffermavano ancora la presenza degli dei nell'immanente, nella vita degli uomini, per criminalizzarli. Il punto più basso di arrivo di quella che è tutta l'interpretazione del mito ad opera della filosofia, che iniziando subito dopo Omero, subito dopo Museo, subito dopo Orfeo e subito dopo Museo, ha cominciato un po' a degenerare dall'Accademia di Platone ad Aristotele alle interpretazioni allegoriche degli stoici, fino praticamente a distruggere il mito nel neoplatonismo e a distruggerlo poi definitivamente con i cristiani. Per cui si era persa quella che era la relazione dell'uomo con il mito, con la sua vita mitica, e si era riaffermata quella che è la vita della miseria, la miseria della ragione, di una ragione che viene sempre più ristretta, sempre più chiusa su se stessa, fino a negare la realtà del mondo, perché la realtà del mondo deve essere immaginata, deve essere descritta dal Dio padrone, deve essere la manifestazione del padrone, il padrone che in questo caso diventava la verità di quel Gesù crocifisso e che imponeva agli uomini di mettersi in ginocchio davanti a lui, in quanto lui era il padrone del mondo, figlio del Dio padrone, e tutti gli altri non avevano né il diritto di pensiero, né il diritto di dignità, né il diritto di esistere come persone. In quest'ottica naturalmente viene distrutto il mito, perché il mito è relazione del soggetto col mondo che lo circonda. Abbiamo visto in tutte le puntate precedenti le vari tipi di interpretazioni del mito, passando dall'interpretazione allegorica ed evemeristica all'interpretazione del mito come malattia del linguaggio. Abbiamo parlato dell'interpretazione del mito come poesia e della bella presenza. Abbiamo parlato dell'interpretazione ritualistica sociologica del mito. Abbiamo parlato di quelle che sono le concezioni relative all'interpretazione psicologica del mito, e qui siamo arrivati anche al momento moderno con Hillman, non solo Jung, non solo Freud, non solo i primi aspetti psicologici. Abbiamo parlato dell'interpretazione trascendentale del mito, con la necessità di andare alla ricerca del monoteismo del mito, e abbiamo parlato dell'interpretazione strutturalistica del mito. Abbiamo visto come Levi Strauss abbia fatto in realtà dei passi in avanti nell'interpretazione del mito, non indifferenti. Abbiamo parlato dell'interpretazione simbolica e romantica del mito, e siamo arrivati a parlare dell'ultimo aspetto che è fondamentale. L'unico aspetto è fondamentale, perché l'ultimo aspetto dell'interpretazione del mito porta direttamente alla religione pagana politeista, ed è quella parte che ci interessa più da vicino. Naturalmente nel commentare quelle che sono le interpretazioni del mito che abbiamo fatto finora, abbiamo commentato dal nostro punto di vista, cioè abbiamo immesso all'interno del commento la nostra interpretazione del mito, la nostra visione della vita, la nostra visione degli dèi. Ciò non significa che chi ha commentato il mito o ha interpretato il mito in maniera diversa fosse nel torto. Significa che stava vivendo un'epoca precisa, stava vivendo delle contraddizioni precise e da quelle contraddizioni cercava di liberarsi cercando delle interpretazioni diverse della realtà. Per cui non è un j'accuse rispetto alle persone che hanno interpretato il mito in maniera diversa, ma è un prendere atto delle difficoltà che avevano le persone partendo dalla realtà nella quale esse vivevano. Per cui non si tratta di dire tu hai torto o tu hai ragione, si tratta di dire che il mito è una struttura fattiva della vita, è una struttura reale dell'esistenza. E questa struttura reale dell'esistenza va riconosciuta uscendo dall'orrore cristiano, cioè uscendo proprio dall'imposizione che i cristiani hanno fatto dell'interpretazione. Cioè, dice il cristiano, tu pensi agli dèi come io voglio che tu debba pensare. Ora, questo come io voglio che tu debba pensare non è semplicemente un'affermazione, ma è un'affermazione fatta con spade, con lance, con mitra, con pistole, con i roghi, con la galera, cioè con tutto quell'apparato coercitivo e gerarchico che i cristiani hanno messo in campo in 2000 anni a questa parte. Per cui non si tratta di pensare in maniera diversa, si tratta di avere delle condizioni di vita costrittive estremamente violente nelle quali cercare elementi per riuscire a rompere questo accerchiamento e nello stesso tempo non romperlo troppo da non attirare quello che è l'accensione del rogo, quello che è la tortura ad opera dei cristiani. Per cui abbiamo tutta una trasformazione continua e sistematica dell'interpretazione del mito che dopo la riscoperta del Boccaccio va via via approfondendosi proprio per le necessità che si liberano negli uomini. E qui siamo proprio all'interpretazione del mito come esperienza numinosa, cioè l'esperienza degli dèi. Ricordo ancora che sto usando per il lavoro La verità del mito di Kurt Hubner, editore Feltrinelli. Naturalmente il libro è estremamente articolato e secondo me è fatto anche piuttosto bene visto da chi lo è stato fatto, ed è uno dei migliori libri che parlano di paganesimo che io abbia letto scritto da persone che non si sono dichiarate pagane, ecco. Bene, nell'interpretazione del mito come esperienza del luminoso, scrive Hubner, è difficile trovare un'introduzione all'interpretazione del mito come esperienza del luminoso migliore di quella fornita da queste frasi di U. von Wilamowitz Moerdorf. Dice sto Moerdorf, gli dèi esistono. Riconoscere e riconoscere ciò con i greci come un dato di fatto è la prima condizione per capire la loro fede e il loro culto. Il nostro sapere che esistono si fonda su una percezione, sia essa interiore o esteriore, sia che venga percepito il Dio stesso, sia qualcosa in cui riconosciamo l'azione di un Dio. Se risaliamo all'indietro di millenni con il pensiero, dobbiamo definire pressoché quotidiano il commercio degli dèi con gli uomini. Quantomeno essi possono sempre venire, e se sono invitati a un sacrificio o a un banchetto, questo invito è inteso assolutamente alla lettera. Così Wilamowitz vede nella teoxenia, nel banchetto sacrificale in cui il Dio viene alla mensa, l'idea fondamentale dell'esperienza mitica del mondo. Ma gli dèi non soltanto esistono, sono onnipresenti. Basandosi su una quantità di materiale empirico, Wilamowitz mostra come essi interagiscono costantemente con tutte le sfere della vita, sia con quelle della natura, sia con quelle del mondo umano, e come per questo motivo venissero considerate a tal punto una realtà evidente che ai greci non venne mai in mente di addurre qualche argomento o dimostrazione a sostegno della loro esistenza. L'uomo, scrive Willem Ovitz, portava già con sé la fede in un Dio concreto. E qua dobbiamo cominciare a fare una serie di sottolineature. Willem Ovitz fa delle affermazioni. Dice che gli dèi non dovevano essere dimostrati perché gli dèi esistevano. Ora, l'affermazione in sé, se noi la estendiamo a varie religioni monoteiste, le religioni monoteiste potrebbero tranquillamente prendere in mano questa stessa e identica frase e trattarla a loro. Ma attenzione, mentre gli dèi partecipavano alla vita quotidiana, erano all'interno delle cose, erano manifestati dagli individui, e gli individui se li trovavano davanti negli altri individui, nella vita sociale, nella vita collettiva, nei rapporti con la natura. Il Dio dei cristiani, il Dio dei monoteisti, è al di fuori della vita. Voi non troverete mai il Dio dei cristiani nelle vostre azioni. Sarebbe un atto di superbia pensare di manifestare il Dio dei cristiani nelle vostre azioni. Anche perché se una persona manifestasse il Dio dei cristiani nelle sue azioni, tutte le altre persone dovrebbero mettersi in ginocchio. Cioè, soltanto Ratzinger, per quanto riguarda i cattolici, può parlare in nome di Dio. Gli altri, i cattolici, devono solo ascoltare ciò che dice Ratzinger. Ratzinger non sbaglia. Ratzinger, quando parla a nome di Dio, parla per fede, è immune da errore. Mentre invece tutte le altre persone che pensano di parlare a nome di Dio, che si identificano col Dio cristiano, non sono altro che delle eretiche, sono delle persone che vanno bruciate, perché tendono a portare via, ad appropriarsi della prerogativa di Ratzinger, e questo vuol dire essere dei superbi, questo vuol dire vantarsi, e allora è necessario che le persone vengano umiliate perché in questo modo si sottomettano al Ratzinger che rappresenta Dio. Sto parlando naturalmente per i cattolici in questo caso. Bene, nel paganesimo invece questo non esisteva, cioè Atena è nella mia attività di artigiano, Afrodite è nella mia attività di amore, è nella mia attività di amoroso, Apollo è nella mia attività di essere umano maschile, Temi è dentro al mio fare giustizia, come Nomos è la mia percezione del Dio della legge, della giusta legge, Zeus è ciò che io respiro, è onnipresente, ma il farsi Zeus, farsi colui che fa la titanomachia, è un comportamento di ogni uomo che manifesta la sua volontà nella propria esistenza e la manifesta nell'equilibrio delle volontà con cui viene in contatto e con i mezzi con cui quelle volontà si possono esprimere. Per cui, quando diciamo che gli dèi sono sempre presenti nell'attività dei greci, nell'attività degli ittiti, nell'attività dei romani, noi diciamo che gli dèi sono sempre espressi dagli esseri umani, sono sempre espressi dagli esseri della natura, e gli esseri umani costruiscono delle relazioni con gli dèi, espressi da altri esseri umani, da altri esseri della natura. Cioè questa concezione secondo la quale ogni nostra azione, ogni nostro desiderio, ogni nostro bisogno, ogni nostra attenzione è l'espressione degli dèi che abbiamo dentro di noi e che cercano le relazioni col mondo e rispondono alle sollecitazioni di altri dèi nel mondo, è una visione eminentemente pagano-politeista che non appartiene a nessun'altra concezione religiosa. Perché qual è il fondamento della religione pagana-politeista? Ogni essere della natura è un crogiolo di dei, è formato da dei. E quei dei gli danno l'opportunità di costruire il Dio dentro di lui, il Dio che quel soggetto è. Ma per costruire il Dio che quel soggetto è, perché io possa costruire il Dio che posso diventare, devo manifestare la mia volontà, devo manifestare il mio intento, devo vivere nella vita civile, devo essere come Ercole che affronta il suo leone di Nemea, che deve pulire le stalle, che ha un'idra da affrontare. E sono tutte quelle contraddizioni che noi troviamo, al di là della rappresentazione simbolica, nella vita di ogni essere. Ma è la mia volontà che viene espressa. Nell'esprimere la mia volontà, io esprimo la mia volontà attraverso gli dèi che esprimo. La volontà che esprimo come Ares, che viene fuori da una contraddizione, da un problema disastroso che sto affrontando, non è la stessa volontà espressa nello stesso modo che esprimo per esprimere Atena nel costruire, nel far l'artigiano, nel fare il mio lavoro. Non è la stessa volontà che metto nel comunicare, nel farmi Mercurio. Non è la stessa volontà che metto nelle relazioni amorose, ma in tutti questi atti, pur veicolando in maniera diversa, c'è la mia volontà e ci sono le mie emozioni che si fondono col mondo in cui vivo. E questo è il mio percorso di Ercole, il mio percorso per costruire il Dio che io ho dentro. Ma in ogni istante della mia esistenza io manifesto la mia Atena che ho dentro, manifesto Diche, manifesto Nomos, manifesto le Muse, manifesto l'Apollo, manifesto l'Artemide, manifesto tutti gli dèi che hanno concorso alla formazione di me stesso. E nel manifestare gli dèi io nutro gli dèi. Ma per nutrire gli dèi devono costruire le relazioni con me. E le relazioni con me le costruiscono sia gli uomini che ho attorno, che manifestano gli stessi dèi, sia quella volontà, quel Dio oggettivo, che chiaramente favorisce tutte quelle relazioni che lo nutrono, che lo costruiscono. Perché attraverso la mia azione è Artemide che agisce, è Apollo che agisce, è Marte che agisce, è Vesta che agisce, è Demetra che agisce, è Zeus che agisce. Per cui io non è che mi faccio il Dio padrone perché manifesto Zeus, perché non esiste nel paganesimo politeista un Dio padrone, un Dio assoluto, un Dio che comanda. Esistono dei che progettano, esistono dei che hanno più o meno forza all'interno dei vari progetti, ma non esiste un assoluto che comanda e che domina le persone. Per cui questa visione degli dèi in ogni azione della nostra esistenza, di identificare gli dèi nelle azioni, di vedere Venere in un bel collo di donna o in un bel seno o in belle forme, o riuscire a vedere Apollo in certe forme, in certe situazioni, o vedere Nomos, la buona legge, in altre cose, o vedere i figli di Neranotte che portano alla distruzione in altre cose ancora, è proprio della religione pagana politeista. È vivere quel luminoso, è vivere quell'aspetto divino in ogni cosa e in ogni azione che facciamo. Proviamo ad andare un attimino avanti ancora. Ma come in tanti esponenti dell'interpretazione luminosa del mito, anche Wilamowitz, una tale constatazione si trasforma all'improvviso in una convinzione personale, che io chiamo la presentificazione del mito. Egli osserva di non poter escludere con certezza che il resoconto di Erodoto sulla pretesa apparizione della dea Atena al seguito del vittorioso Pisistrato, Erodoto 1.60, corrisponda alla verità. Analogo al suo giudizio su Saffo, la quale dichiarava che le era apparsa Afrodite. Chi può negare che ella dica il vero? Anzi, Wilamowitz non riesce affatto difficile immedesimarsi in incontro del genere. Io stesso, racconta riferendosi a Pan, ho vissuto una sua epifania, quando, mentre cavalcavo per una gola dell'Arcadia, all'improvviso apparve sopra il mio capo fra le fronde di un albero uno strano caprone che guardava immobile sotto di sé cavallo e cavaliere. Parliamo ora di questa esperienza di Wilamowitz, che è l'esperienza dell'apparizione degli dèi, ed è un effetto della mente umana, cioè della capacità dell'uomo, di tutti gli animali della natura, di leggere i fenomeni che noi incontriamo nella nostra esistenza anche al di sotto di quella che è la razionalità, anche di sotto di quella che è la forma. Cioè, in pratica, leggere la vita e leggere dei fenomeni che la nostra ragione non registra, ma che la nostra percezione profonda invece registra. Cioè, noi praticamente non abbiamo soltanto la capacità di percepire il mondo con i cinque sensi legati alla ragione o alla forma, ma abbiamo la capacità di percepire il mondo con un numero infinito di sensi, credo che siano 21 l'ultimo lavoro scientifico. E non solo questo, ma abbiamo anche nel corso della nostra vita selezionato la quantità di fenomeni da percepire e la qualità dei fenomeni da considerare nella costruzione delle nostre immagini mentali. Succede tuttavia che quando noi siamo in stati psicologici particolari, molti fenomeni che scartiamo si presentano alla nostra coscienza, solo che la nostra coscienza permette il fluire di questi fenomeni o di queste nuove immagini soltanto se queste si accordano con la ragione, soltanto se non distruggono, non mettono in pericolo la ragione con cose folli o cose da pazzesche. E queste immagini che si affluiscono alla ragione, partendo da parte profonda del cervello, con una percezione diversa di fenomeni della realtà che normalmente la ragione scarterebbe, si presentano in stati psichici particolari e si rappresentano in forme culturalmente accettate dalla ragione. Cioè Vilamovic, che sta cavalcando in Arcadia, e lui ormai aveva un anflatto emotivo, uno spostamento di emozioni rispetto alla ricerca di Pam, rispetto alla ricerca del mitico, e quando ha percepito qualcosa che la sua ragione ha realizzato non essere qualcosa da registrare, praticamente gli è apparso Pam. Cioè ciò che lui considera come elemento subcorticale, come fenomeno che viene percepito ed elaborato, gli è apparso alla coscienza, la ragione ha accettato che arrivasse alla coscienza sotto forma dell'immagine di Pan. Questo fenomeno noi lo abbiamo anche nelle visioni della Madonna, nella visione di Gesù, cioè in pratica quando tipo i tre bambinelli di Fatima, al di là di quello che si sono fatti come bacche allucinatorie o come funghi allucinatori in quel periodo che i pastori, specialmente i bambini, avevano l'abitudine di mangiare, e in età adolescenziale poi triplica gli effetti allucinatori. Ma al di là di questo, quando delle persone alterano la percezione e hanno dei momenti di spostamento, dei momenti di vuoto emotivo e di vuoto psichico, ciò che loro percepiscono del mondo si presenta alla loro ragione soltanto quando la ragione li accetta quella forma con cui si presentano quei fenomeni. Per cui anche se loro avessero visto, non so, un essere luminoso, avessero visto avessero percepito le emozioni di un albero o avessero percepito le emozioni dell'ambiente in cui loro vivevano, tutte queste emozioni non sarebbero mai state registrate dalla loro percezione, ma erano registrate all'interno del loro subconscio, all'interno della loro parte profonda. In stati psichici particolari questi si presentano alla coscienza, ma come si presentano alla coscienza? Quei bambini l'unica cosa che conoscevano erano la Madonna perché andavano in chiesa. E chiaramente l'unica forma magica che potevano conoscere era la Madonna, e si è presentata sotto forma della Madonna, cioè quella che era una percezione emotiva di relazioni col mondo. Il momento in cui la ragione ha cessato di avere il controllo della persona, la parte profonda del cervello ha comunicato alla ragione attraverso delle immagini della ragione. Per cui sono assolutamente normali questi tipi di fenomeno, perché non si tratta tanto di dire è arrivata la Madonna, è arrivata Atena o è arrivato Pan. Si tratta di mettere in luce quelle che sono le nostre relazioni profonde col mondo in cui viviamo, e questo è importante nell'uomo. E dalle relazioni profonde col mondo in cui noi viviamo coinvolgiamo le nostre emozioni, coinvolgiamo la nostra parte profonda. Chiaramente se una persona ritiene che un albero è solo cosa da bruciare, continuerà a pensare all'albero come una cosa da bruciare, e quel giorno che l'albero comunicherà con le sue emozioni, lui non sarà in grado di vedere l'albero che lo sta emozionando, che gli sta parlando, ma vedrà sicuramente uno spirito nell'albero, un angelo nell'albero, una Madonna nell'albero o una divinità, una ninfa che gli parla dall'albero. Ma è la scissione dell'individuo che produce questo. Ed è quella percezione di tutto quel mondo, di tutto quell'universo, che in realtà la ragione scarta perché non fa parte del suo descritto, della sua descrizione. Ed è una forma con cui la ragione ci preserva anche dalla pazzia. Non è semplicemente, non è una cosa negativa, anche perché l'immenso che noi abbiamo non siamo in grado di affrontarlo per ciò che è. Andiamo ancora avanti. Anche Walter Otto, filologo classico di primo ordine come Wilamowitz, ha posto al centro del mito l'esperienza luminosa. Egli vede negli dèi gli archetipi della realtà. Essere un dio significa portare con sé tutto il significato di una sfera dell'esistenza, posarsi come splendore e grandezza su ciascuna delle sue forme, ma rivelare nei suoi luoghi più nobili il proprio pieno splendore e il vero volto. La divinità è la forma che ritorna in tutte le immagini, il senso che le tiene insieme e che, nell'immagine umana, in quanto è la più sublime, fa conoscere la propria spiritualità. Per i greci il divino è presente, non viene conosciuto soltanto attraverso il miracolo o attraverso oscuri misteri, ma attraverso l'esperienza naturale. È il Dio che viene colto nei processi regolari della natura, ma è anche il Dio che viene e opera nella fortuna, nel caso, negli strati più profondi dell'anima, la più fedele immagine della realtà. È al tempo stesso la più vivente testimonianza dell'esistenza degli dèi. Ripeto con Walter Otto, la più fedele immagine della realtà è al tempo stesso la più vivente testimonianza degli dèi. Ciò che vediamo e cerchiamo di concepire come il naturale è il divino. E ripeto ancora questa con Walter Otto. Ciò che vediamo e cerchiamo di concepire come il naturale è il divino. Qui con il naturale non si intende soltanto la natura, ma anche il mondo degli uomini in cui ci muoviamo quotidianamente, anzi miticamente. Persino la sua storia è solo parte di un evento divino e perciò si riflette nelle narrazioni del mito. Tutto questo per Otto non è altro che il risultato di una esatta analisi storica che si sottragga ai pregiudizi moderni, ma con forza molto maggiore che in Wilamowitz irrompe in lui la personificazione del mito e finisce col dominarlo quasi completamente. E tuttavia, scrive, un sentimento, anzi un'esperienza che un tempo deve aver parlato con efficacia ancora maggiore, dice all'uomo che se è vero che tutto passa, è vero è anche che il passato esista ancora. E proprio in quanto tale, in quanto passato, non semplicemente nelle sue eventuali conseguenze, ma cosa ancora più importante, in esso l'uomo ha avuto l'esperienza dell'Eterno. La cognizione di quest'ultimo non gli viene da nessun luogo, posto al di là dell'esperienza, ma proprio da ciò che è temporale. Perciò, anche le occasioni più sacre dei culti divini di tutti i popoli sono un ricordo, un'esperienza e un'esatta ripetizione di ciò che in epoche primitive è stato compiuto dagli dei stessi. Ebbene, questo concetto che dopo spiritisti ed altri lo trasformeranno in un eterno presente, in realtà esiste un eterno presente delle azioni degli dei, nel senso che ciò che spinge l'Apollo dentro di me è esattamente ciò che spingeva l'Apollo negli uomini di 3.000, 4.000, 5.000, 100.000 anni fa. Cioè l'Apollo ha sempre agito e l'Apollo è sempre presente, un eterno presente. Ciò che è diversa è la veicolazione delle pulsioni di Apollo che io faccio in una società diversa, in condizioni diverse, con regole diverse e con l'espressione della mia volontà nelle condizioni in cui vivo. Ma l'eterno presente non è la veicolazione che io ne faccio delle tensioni che Apollo suscita dentro di me in relazione all'Apollo fuori o in relazione agli altri dei. L'Eterno presente sta nel fatto che Apollo spinga, come spinga tutti gli esseri della natura, e spinge nella sua direzione, cioè nella direzione di Apollo, perché deve nutrire Apollo. Allora abbiamo un Eterno presente che è l'azione degli dèi, continua, sistematica, e abbiamo invece un divenuto, abbiamo una trasformazione, che sono gli effetti della veicolazione degli dèi, che nell'oggettività in cui vivono è stata fatta dagli uomini, o è stata fatta dagli animali, o dalle piante, o da tutta la natura. Andiamo ancora avanti. E passiamo a un altro grande scrittore del paganesimo, della religione pagana, ed è Vernant. Vernant, che è morto da poco oltretutto, affermò che le ricerche in campi così disparati come la gnoseologia, la sociologia, l'etnologia, la storia delle religioni, la linguistica, eccetera, hanno portato a prendere sul serio il mito. De prendre le mythes au sérieux. E ad accettarlo come una dimensione incontestabile dell'esistenza umana. Qui ci imbattiamo di nuovo nella personificazione del mito. Si respinge, spiega Vernant, l'angusta limitatezza in cui era prigioniero il positivismo del secolo scorso, con la sua fede ingenua in un'evoluzione progressiva della società umana dalle tenebre della superstizione alla luce della ragione. Sotto diversi aspetti, una prospettiva del genere, si delinea una riabilitazione del mito. Il mito diviene così una sfida dell'intelletto. La scienza è quasi costretta a comprendere questo altro che è rappresentato dal mito e a incorporarlo nel sapere antropologico. Ma soprattutto il mito, nella sua complessità, nelle sue polarità e contraddizioni, che la razionalità moderna tende a dissimulare, non rispecchia forse tratti fondamentali della realtà? Ciascuno di noi sente l'ambiguità della condizione umana. Forse è questo il motivo in cui quegli dei greci non cessano di parlarci se li si ascolta. E Vernant vede un altro ancora aspetto del mito. Anche per lui il mito, anche per lui gli dei sono una realtà fattiva. E la realtà del mito è una realtà estremamente importante per la vita degli uomini, che non si può assolutamente cancellare. E dopo Vernant ne abbiamo un altro gigante, ed è Kereni. Kereni, di Kereni ne prendiamo un pezzetto, e dice: ma proprio quando, secondo Kereni, il mito si riferisce a una realtà, se non nelle sue singole manifestazioni, almeno nelle sue strutture generali, rimane sempre presente e può al massimo essere temporaneamente rimosso o dimenticato. Anche se si riuscisse, scrive, a troncare di colpo i rapporti con ogni tradizione, con la generazione successiva, la mitologia e la storia della religione ricomincerebbe. Tradizioni non del tutto dimenticate, ma già credute morte per nostra epoca, possono rivivere perché si nutrono di abissi senza tempo sui quali l'isola dell'uomo, cioè quella della civilizzazione moderna, galleggia sempre minacciata e corrosa. L'uomo, secondo Kereni, è un essere dalla struttura così complicata che parlarne, servendosi dell'immagine degli strati, rappresenta più una grande semplificazione dei fatti. Ciononostante, il più antico, che è temporaneamente di origine più remota, può essere pensato come il più profondo. Kereni richiama l'attenzione sul fatto che anche Jung ha espresso idee simili, ma Kereni dà loro, in ultima analisi, un senso del tutto diverso, in quanto le fonda esclusivamente sulla realtà oggettiva del luminoso e non sulla psicologia del soggetto. In realtà è anche quello che sta scoprendo la scienza in questo momento. Cioè, in questo momento la scienza sta scoprendo un uomo completamente diverso da quello che si è sempre pensato fosse, no? E lo sta scoprendo materialmente. Cioè, l'altruismo dell'uomo o l'empatia dell'uomo rispetto al mondo in cui vive la scienza comincia anche a trovare i collegamenti neuronali all'interno dei quali questo avviene. La premonizione, la scienza sta già trovando dei collegamenti neuronali per cui ciò avviene. La telepatia, la scienza sta trovando alcuni collegamenti neuronali attraverso i quali questo avviene e quando anche non può avvenire. E questo vale per tutte le scoperte neuronali ultime, ci stanno dimostrando l'esistenza della possibilità dell'uomo di relazionarsi col mondo, di intendere, interpretare e interagire col mondo, che fino all'altro ieri erano considerate delle cose eccezionali. Basta ricordarci quel discorso idiota cristiano del buon samaritano, che praticamente non fa altro che rubare all'uomo, all'umanità, il suo essere persona sociale, soggetto sociale. Praticamente deruba l'uomo della sua esistenza per trasformarlo in un pezzente che soltanto la bontà di Dio può costruire delle relazioni sociali di mutuo soccorso, di mutua assistenza. E questo è stato dimostrato, che invece è proprio dell'uomo agire in comunità con gli altri, esattamente come è stato dimostrato che il senso di giustizia è un senso di specie, come è stato dimostrato che la necessità di vendetta è una necessità di specie, come è stato dimostrato che nell'uomo e nella donna ci sono due aspetti diversi con cui manifestare sia i concetti di compassione sia i concetti di vendetta. Cioè abbiamo tutta una serie di ricerche che ci dimostrano che tutta una serie di pulsioni appartengono alla specie, cioè appartengono alla vita. E quando noi leggiamo tutte queste pulsioni, che possiamo anche dividere una dall'altra, e le chiamiamo con nomi di dei che si stanno esprimendo, e possiamo incontrare quegli dei negli altri e possiamo non incontrarli. E questa è la rappresentazione della realtà degli dei. Non è che il Dio sia il Dio personale come lo vogliono i cristiani. Se nessuno ha mai creduto nel Dio personale, nessuno ha mai pensato che Ares fosse un uomo con una lancia che interviene nelle guerre. Assolutamente, a Roma Ares era rappresentato, Marte era rappresentato con delle lance che si scuotevano al vento, ma nessuno ha mai pensato che le lance fossero Marte, come nessuno ha mai pensato che la statua di Venere fosse Venere. Chiaramente la statua di Venere può concentrare l'attenzione delle persone e creare quella armonia, quell'empatia fra le persone e Venere. Le lance costruiscono quell'empatia, quella relazione fra gli uomini e Ares e Marte. Per cui esiste una devozione rispetto all'oggetto sacro, perché l'oggetto sacro concentra su di sé l'attenzione degli astanti e concentra su di sé le attese del Dio e viceversa. Per cui l'oggetto sacro ha una funzione di relazione con la divinità, ma nessuno ha mai pensato che le statue fossero degli dei, al contrario dei cristiani invece, che loro effettivamente hanno fatto le statue in modo che fossero gli dei, in modo che rappresentassero il loro Dio, e lo hanno fatto scimmiottando quella che era la superstizione degli antichi, la superstizione dei romani, loro hanno trasformato in superstizione ciò che era l'uso antico. E andiamo ancora avanti, oltre a Chereni, che ci sta portando alla religione pagana, abbiamo delle altre citazioni. Per esempio abbiamo un altro studioso, Mircea Eliade. Secondo Eliade, una delle caratteristiche principali del mito è di vedere in un evento primitivo considerato sacro non qualcosa di passato che si può magari ricordare o imitare in qualche modo, ma qualcosa di eternamente presente, o almeno di costantemente ripetibile in modo identico. Perciò il mito ha il suo centro nell'archetipo. Questo archetipo può essere rievocato nel culto, nel canto, nella recitazione, e continuare ad agire come il primo giorno. E qui Mircea Eliade ci fa un'altra osservazione, cioè ci dice praticamente che gli dei che hai sono delle forze archetipe. Io non ho mai amato il termine archetipo usato da Jung, però usiamolo pure così discorsivamente, cioè Apollo è sempre Apollo dentro di noi, Pam è sempre Pam dentro di noi, Ade è sempre Ade, Zeus è sempre Zeus che agisce dentro di noi, per cui c'è un input c'è un input comune a tutti gli Zeus, in tutti gli esseri umani, in tutti gli esseri della natura. Cioè ci sono dei caratteri comuni che possiamo considerarli dei caratteri archetipi che agiscono. Io ripeto, non ho mai amato il termine archetipo. Un altro studioso ancora, per esempio, è il Petazzoni, un italiano. E Petazzoni fa presente in primo luogo che già all'interno delle culture mitiche si distinguevano i miti veri da quelli falsi. Secondo la sua concezione, vengono considerati miti veri quelli la cui recitazione sotto determinate condizioni rituali ripete eventi sacri primitivi. Da questi miti veri deriva l'attuale struttura della società e fino ad oggi tutto dipende da essi. La loro realtà, ritiene Petazzoni, non può essere messa in dubbio, poiché è il presupposto e la condizione indispensabile della realtà attuale. Oltre a questo, della ripetizione del mito, dipendono la conservazione e l'accrescimento della vita, anzi ne dipende un mondo intero, che senza il mito non può continuare ad esistere. La verità del mito, afferma dunque Petazzone, è la verità della vita. E su questo naturalmente, come religione pagana politeista, noi lo possiamo solo che sottoscrivere. Cioè gli dèi sono la vita, senza la vita gli dèi non esistono, l'uno e l'altro lavorano in armonia, perché per esempio trovate moltissimi dei miei scritti in rete contro il cristianesimo che cercano di capire come funziona il cristianesimo nei confronti della vita, perché l'oggetto fondamentale della religione pagana politeista è la vita. E il benessere della vita, il proseguo della vita, lo sviluppo, il divenire della vita è l'oggetto sacro di cui parlano i pagani. Per cui l'azione del cristianesimo nei confronti della vita, il suo tentativo di sottomettere la vita a una verità, a un padrone, per noi è l'atto più infame, l'atto più criminale, l'atto più vile che possa esistere. Per questo puntiamo molto su questo. E un'altra cosa è da dire, prendendo spunto da Petazzoni, è il mito vero e il mito non vero. Cioè quando è che un mito non è vero? Un mito è falso quando tenta di appropriarsi delle persone. Cioè il mito del Gesù di Nazareth, i quattro Vangeli, sono falsi. Sono oggettivamente falsi. Prima di tutto perché questo personaggio, Gesù, non è mai esistito. E in secondo perché l'unico modo, l'unica funzione che hanno i Vangeli è quella di stuprare l'uomo e di sottometterlo alla verità che manifestano. Non esiste la liberazione dell'uomo, non esiste il dispiegarsi delle pulsioni dell'uomo, anzi esiste il contrario, bloccare l'uomo, bloccare le sue pulsioni, bloccare la determinazione di se stesso, bloccare la sua libertà, costringere l'uomo a sottomettersi. È come se qualcuno tentasse di sottomettere Apollo, di sottomettere Ercole, di sottomettere Afrodite, che emergono dentro ognuno di noi. Perché sottomettere gli uomini significa sottomettere gli dèi. Significa dirgli ad Afrodite: tu puoi esprimere le tue pulsioni solo in questo modo, perché io sono il tuo padrone. Figuratevi se la figlia di Urano Stellato potrebbe mai accettare una cosa del genere. Uguale a Rinni, gli dice a Rinni: tu puoi farlo solo quando te lo dico io. Oppure a Neranotte, o a Mors, o a Zeus, o a Era, o a Mnemosine, o a Latona, o a Prometeo, o a Epimeteo, o a Menezio. È solo follia, cioè pensare di sottomettere gli dèi a un padrone è pura e semplice follia. Certo, gli dèi lottano, combattono, vincono e sono sconfitti, ma non sono mai sottomessi ad un padrone. Per questo esiste il falso mito, e il falso mito è quello che soggioga le persone, quello che non serve alla vita, quello che non è simbolo del dispiegarsi della vita nella quotidianità. E passiamo a un altro scrittore che parla di paganesimo. Anche Jensen si è occupato di problemi simili. Nel campo del mito ci sono molte cose contraddittorie, fantastiche, incomprensibili e via dicendo, delle quali dobbiamo chiederci come potessero in generale essere prese sul serio. E tuttavia esiste indubbiamente una verità mitica. Ma in che cosa consiste? Su cosa si fonda? Secondo Jensen, il mito considera tutte le cose del mondo come qualcosa di divenuto e descrive il processo stesso del divenire come decorso di un'azione. Ma un tale giudizio si basa sull'essenza particolare di questo stesso fenomeno, si vede nel fenomeno la forza creatrice che ha prodotto il suo essere così. In conclusione, Jensen riassume tutto ciò in termini seguenti. La verità della descrizione del processo primordiale consiste nella vera conoscenza dell'essenza della realtà vivente, ottenuta nell'intuizione immediata. E l'intuizione immediata, ed è quella di cui dovremmo parlare quando parliamo del mito, è la capacità degli uomini di leggere il mondo in maniera diversa, di agire nel mondo in maniera diversa e distinta dalla loro ragione. Cosa significa agire nel mondo in maniera diversa e distinta al di fuori della nostra ragione? Beh, ve l'ho già accennato quando vi ho parlato in altre puntate che parlano della storia della realtà del mito, no? Della riscoperta del mito. Non si tratta altro che di uscire dalla ragione, di andare in quella capacità che avevamo un attimo prima di formare la ragione, che è la capacità di agire anziché di descrivere come si agisce. C'è l'azione che precede la descrizione. Ma attenzione, se l'azione precede la descrizione, l'emozione precede l'azione. Noi abbiamo tre livelli di comunicazione col mondo, che sono tre livelli completi. Uno è il livello di comunicazione emotivo, il secondo è il livello di comunicazione attraverso l'azione e il terzo è la comunicazione mediante la ragione. Ma il mediante la ragione è il livello più povero, perché è l'ultimo che è arrivato. E anche se tenta di appropriarsi della veicolazione delle azioni, della veicolazione delle nostre emozioni, le nostre emozioni hanno un mondo tutto loro nel quale agire. E quello è il mondo degli dèi, esattamente come il mondo dell'azione è il mondo della grande Atena, è il mondo degli dèi Olimpi. Per cui noi possiamo anche affrontare la vita al di fuori e al di là della ragione, ma la ragione è l'unico strumento che noi abbiamo per comunicare fra gli esseri umani, specialmente quando questi esseri umani non appartengono al nostro circuito e non hanno la capacità di comprendere il linguaggio non verbale. Però nella ragione, però alla coscienza, affluiscono i nostri bisogni, affluiscono le nostre tensioni, affluisce tutto ciò che noi abbiamo dentro e affluiscono gli dèi. Noi possiamo anche dimenticarci i nomi degli dèi, ma non potremmo mai dimenticarci di noi stessi e delle relazioni che il mondo ci chiama. Perché se noi non viviamo con passione e con partecipazione alle tensioni e alla vita del mondo in cui siamo nati, il mondo non ci permette di essere separati. Altri uomini, altri esseri della natura, altre condizioni vivranno con passione le loro tensioni e noi saremo completamente tagliati fuori dalla vita. O manifestiamo gli dèi oppure ci mettiamo in ginocchio davanti ad un Dio padrone e aspettiamo la nostra fine e la nostra morte. E questo significa, nel paganesimo politeista, essere chiamati dagli dèi a partecipare alla loro battaglia, alla battaglia di Ilio sotto le mura di Troia, e scegliere anche noi come manifestare la nostra volontà, come manifestare le nostre passioni, come manifestare i nostri desideri, quale parte scegliere e manifestare il nostro intento nella nostra esistenza. Solo in quel modo noi partecipiamo alla battaglia di Ilio, solo in quel modo noi combattiamo la nostra guerra di Troia, che non è altro che la battaglia della vita, il combattimento della nostra esistenza. Oppure possiamo anche navigare come degli Ulissi nel tentativo di arrivare ad Itaca. Possiamo navigare nel tentativo di arrivare alla nostra morte del corpo fisico. Ma non possiamo esimerci dall'affrontare le condizioni e le contraddizioni che quel viaggio mette sulla nostra strada. Questo significa essere dei pagani politeisti. Significa riconoscere gli dèi in tutto ciò che ci circonda, in ogni azione, in ogni respiro del presente che ci sta attorno. Significa vedere la vita come una trasformazione continua. Significa mettere la nostra volontà, il nostro piacere, il nostro desiderio dentro il calderone della vita del mondo in cui siamo nati, perché questo
costruisce il divenire eterno del pagano politeista. Questo permette all'uomo di costruire il Dio che cresce dentro di lui e di presentarsi alle porte dell'Olimpo come un Apollo con la freccia incoccata, pronto a scoccarlo, se necessario, contro gli dei stessi, oppure, se preferite, uscire dalla testa di Zeus come un'Atena, pronti a combattere Zeus stesso, qualora non ci accolga e non ci riconosca senza sottometterci. Questo è il paganesimo, e solo questo è il luminoso, la scoperta del luminoso che hanno fatto gli ultimi scrittori che vi ho accennato fino adesso, è una compenetrazione degli uomini dello sconosciuto che gli stava attorno, dove il mito che si annida nel cuore degli esseri umani chiede di essere riconosciuto, praticato e vissuto, perché questa è l'ultima possibilità degli uomini prima che il muro grigio, prima che la nuvola nera della disperazione prodotta dal cristianesimo entri nel loro cervello e si espanda nei loro nervi. Bene, io con questa trasmissione, con la quarta trasmissione di Storia del Mito, usando il testo come guida, il testo di Kurt Hübner, La verità del mito, vi ho raccontato un po' in maniera abbastanza, penso, completa quello che è la religione pagana politeista e quella che è la relazione fra il mito e la vita, fra il mito e l'infinito che ci sta attorno. Vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi ricordo che sul internet trovate nei vari siti web tutto ciò di cui abbiamo parlato e molto molto altro ancora, insomma. Vi ricordo che vi sto parlando dei microfoni di Radio Pagana e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti e arrivederci.